Hai mai sentito dire che l'intelligenza artificiale democratizza la creatività? E se invece la stesse soltanto centralizzando in poche mani? Oggi parliamo di chi protegge chi crea e di che cosa possiamo fare per non essere soltanto carburante per modelli o progetti di altri. Ma non parleremo soltanto di copyright e non parleremo soltanto di aspetti negativi, di sfide, ma anche di che cosa possiamo fare in concreto noi anche ogni giorno. Parleremo quindi di identità, di fiducia e chissà magari anche di sopravvivenza creativa. E allora preparati, prepariamoci, ascolta questa puntata con attenzione e vai poi anche ai link che ti segnalo nella descrizione dell'episodio se vuoi approfondire. Ma mi raccomando, nei commenti fammi sapere anche la tua opinione. Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. L'idea di affrontare il tema di chi protegge chi crea in questo podcast l'avevo da parecchio tempo e infatti ne ho parlato anche in altri contesti. Per esempio di recente in un numero di connessioni la mia newsletter. Tornerò quindi sicuramente a parlarne ancora, ma questa puntata nasce nello specifico da un'intervista che l'imprenditore Chris Anderson ha fatto a Sam Altman. Chi sono? Allora, Chris Anderson è a capo di TED, il cappello sotto cui rientrano tutti i famosi TED, i TED Talk. Invece Sam Altman è il CEO di OpenAI, la società che sta dietro a strumenti come ChatGPT. E perché questa intervista rappresenta per me uno spunto per parlare di creatività e diritti d'autore? Perché a domande molto puntuali su questo argomento, Altman non ha risposto, o comunque non ha risposto come ci saremmo aspettati. Ma questa intervista è interessante anche per le domande a cui comunque Altman ha risposto e ha fornito quindi un'immagine, una visione, diciamo, di quello che secondo lui è e sarà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni. Quindi cominciamo da alcuni passaggi chiave. Nei primi 3 minuti, più o meno, se non ricordo male, di questa intervista, Chris Anderson mostra un'immagine stile Peanuts generata proprio da un sistema OpenAI e Anderson quindi chiede se, secondo Altman, sia legale. E la risposta è qualcosa come domanda interessante. Ecco, però, noi vorremmo la risposta che però non c'è. E poi c'è un altro tema che resta senza risposta, un'altra domanda che resta senza risposta e questa a me particolarmente brucia un po' perché vorrei conoscerla. Allora, si arriva a un certo punto a parlare di collaborazione sugli standard di sicurezza e lo stesso Altman sostiene che si stia lavorando dietro le quinte per avere qualcosa di condiviso dalle big tech o comunque dalle grandi aziende che sono interessate, dai grandi attori che sono interessati da questo tema. Quindi Altman sostiene che si stia lavorando, che tutti stiano lavorando tranne uno. Naturalmente subito Anderson chiede chi sia questo uno. Peccato però che Altman risponda con un "non lo dico". Ecco, peccato, dico io, però non possiamo fare niente. Chissà, magari nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più. Nel caso, se ti interessa, fammelo sapere così torniamo a parlarne anche in Potenza Artificiale.
Senti, Teresa, riesci a dirci che cosa sta succedendo davvero?
Beh, che l'intelligenza artificiale sia in grado di imitare, clonare, se vogliamo, rielaborare stili di qualsiasi artista, scrittore, giornalista, creator, ormai è cosa risaputa. Penso alle immagini che avrai sicuramente visto, come le action figure oppure le immagini in stile dello studio Ghibli, che hanno suscitato tra l'altro molto scalpore, sono diventate di tendenza sui social e poi alla fine questo trend è andato a spegnersi così velocemente come era nato. A ogni modo, andiamo oltre. Pensa a libri interi oppure anche podcast che imitano il tono di voce, lo stile di chi li ha veramente scritti e raccontati, come sto facendo io con te adesso. Quindi la questione non è soltanto filosofica, etica, ma è anche concreta, perché è anche una questione economica, tant'è che ci sono ormai diversi casi di autori che hanno portato in tribunale, per esempio OpenAI o Meta, la società che sta dietro a Facebook, Instagram, WhatsApp, quindi per violazione del copyright. Ti posso citare qualche caso, come quello di Sarah Silverman, che è una comica statunitense che ha sporto denuncia proprio contro OpenAI e Meta, sostenendo che hanno usato una copia pirata di un suo libro, The Bad Wet, per addestrare appunto i loro chatbot. Poi c'è Getty Images che ha fatto causa a Stability AI per violazione di copyright, perché avrebbe utilizzato milioni di sue immagini per addestrare i propri modelli, senza pagare, senza chiedere permesso. Questo nella pratica può accadere, quindi succede già. E come? Semplicemente perché l'intelligenza artificiale si nutre, si addestra dei nostri dati, delle nostre informazioni, cioè di tutto quello che noi mettiamo online, anche quando non diamo il nostro consenso affinché questi nostri dati, queste nostre informazioni vengano usate. Per esempio, potresti anche scrivere un prompt dicendo al tuo chatbot di scrivere un articolo sulla situazione attuale in Siria con lo stile e il tono di voce della giornalista Teresa Potenza. Ecco, anzi, magari provaci e vediamo che cosa viene fuori, che cosa ti elabora, e poi naturalmente però fammi sapere, così vediamo se effettivamente ci è riuscito il tuo chatbot a imitare il mio stile, il mio tono di voce. Ah, se non sai ancora che cosa siano i prompt, ti rimando alle puntate in cui ne parlo, a partire dalla numero 17, così puoi cominciare subito a farti un'idea, anche scaricare delle risorse utili. Ricapitolando, le tecnologie che usiamo oggi, da ChatGPT a Claude, a Ideogram, Copilot, possono scrivere o creare immagini nello stile di chiunque, più o meno di chiunque. Ci sono poi plugin che clonano voci, che replicano toni di voce, e poi tool che generano podcast, tanto per farti qualche esempio. Ripeto, è una questione etica e anche economica, quando i nostri contenuti sono usati senza consenso. In questo modo il rischio, che in realtà poi è molto attuale, è che il divario tra big tech e creativi diventi enorme e incolmabile. Allora, ci sono delle soluzioni? Certo, ci sono delle soluzioni, ma il punto è che devono essere condivisi, quindi torniamo a quella collaborazione di cui a oggi Sam Altman ancora non ci ha detto nulla. Quello che possiamo fare però ogni giorno è usare la nostra creatività e il nostro pensiero critico e fare quello che ci distingue davvero, non soltanto dalle macchine, ma anche da altri esseri umani. Per me, per esempio, la bellezza dei contenuti umani sta anche nel fatto che non sono mai uguali a se stessi, ma anche quando scriviamo noi, per esempio scrivo degli articoli, ecco, un articolo non sarà mai uguale all'altro, certo avrò magari il mio stile, il mio tono di voce, però non saranno mai delle repliche, anche nello stile, anche nel tono di voce. Questo è il vero modo per distinguerci, per non farci sostituire, appunto, non soltanto dalle macchine, ma anche da altri umani, perché no? Ti lascio comunque anche con qualche consiglio molto concreto, come sempre, e per esempio potresti cominciare da alcune cose, da alcuni piccoli passi, come firmare i tuoi contenuti anche nei metadati, oppure usare delle licenze chiare e soprattutto stare attenta o attento tu ai termini e alle condizioni delle piattaforme che utilizzi. E quando usi l'intelligenza artificiale, dichiaralo. Fa parte certo della tua etica professionale, ma anche credo che ne tragga beneficio il rapporto che hai con chi ti legge o chi ti ascolta. Ecco, per esempio, se io utilizzo delle immagini generate dall'intelligenza artificiale nel mio sito, naturalmente lo scrivo e poi faccio sempre in modo che siano delle immagini così, diciamo, a corredo, non le immagini più importanti del mio sito o dell'articolo. E infine, credo che sia fondamentale anche creare alleanze, anche tra noi che creiamo, perché la community è la vera forza e se condividiamo delle linee guida da professioniste e professionisti, innovatori e responsabili, la differenza possiamo farla davvero. Poi naturalmente ci sono strumenti più avanzati, magari ne parleremo appunto più avanti in puntate dedicate. E adesso però voglio continuare con un consiglio che magari ti può sembrare strano e paradossale vista la puntata di oggi, ma usa l'intelligenza artificiale, anche tu, sì, anche se non la usi, ma sempre a modo tuo. Unisci il contenuto che magari ti genera l'intelligenza artificiale, anche quando è semplicemente una tabella o la scaletta di qualcosa, di un articolo o di un calendario editoriale, quello che ti serve, usa sempre tutto questo contenuto unendo, mixando la tua voce, la tua unicità, quindi il tuo stile. Fai diventare l'intelligenza artificiale uno strumento, non il tuo sostituto, perché quel mix difficilmente potrà essere replicabile.
Che tool vuoi consigliare questa settimana, Teresa?
Questa settimana voglio parlarti di uno strumento che ho scoperto qualche tempo fa, sviluppato dall'Università di Chicago e che si chiama Glaze. È uno strumento che altera in modo, per noi a occhio umano, diciamo, impercettibile, le immagini digitali e quindi cerca di proteggerle dall'essere utilizzate per addestrare dei modelli di intelligenza artificiale senza consenso. L'occhio umano quindi non percepisce che c'è qualcosa, ma i modelli sì. Ed è uno strumento quindi che può essere utilizzato da qualsiasi creativo, non soltanto da chi si occupa di immagini, ma in realtà si sta cercando di andare oltre la parte visiva.
Voglio proprio vedere in quale futuro Flash ci porti.
Immagina un futuro in cui ogni contenuto che pubblichi online viene automaticamente copiato, analizzato, reinterpretato da un chatbot di intelligenza artificiale, senza che tu ne sappia nulla. In quel futuro la tua voce viene riprodotta in 150 lingue e il tuo stile venduto in pacchetti da $9,90. Ecco, noi non vogliamo arrivare lì, giusto? Ma per evitarlo dobbiamo iniziare oggi a proteggere ciò che creiamo con consapevolezza, con strumenti chiari, con alleanze. Il futuro non è mai scritto, ma siamo davvero a un punto di svolta e rischiamo di arrivare poi a un punto di non ritorno. E anche qui non vogliamo arrivarci. Possiamo iniziare a scrivere quindi un futuro insieme che sia eticamente condivisibile e che parta dal rispetto del lavoro di chiunque. Proviamo magari, perché no, a creare un osservatorio dal basso, una rete, una sorta di antidoto a questi contenuti copia e incolla? Confrontiamoci anche nei commenti se ti va. E sempre nei commenti oppure scrivimi e fammi sapere quali sono gli aspetti che più ti interessano su questo tema. E ricordati di iscriverti a Connessioni, la mia newsletter, dove trovi in anteprima contenuti, strumenti e consigli tra il giornalismo e l'intelligenza artificiale. Trovi il link per iscriverti nella descrizione dell'episodio. E per te che hai ascoltato fino in fondo, oggi ti faccio una sorpresa. Il mio test dello stile. Ho cominciato a studiare alcune tecniche per verificare se l'intelligenza artificiale riconosce il tuo stile, anche se non glielo hai detto esplicitamente. Interessante, non credi? Boh, io credo di sì. E poi fammi sapere che ne pensi. Te lo regalo con grande piacere, così anche tu puoi diventare il mio beta test e farmi sapere com'è andata, dandomi il tuo feedback. Scrivimi nei commenti se lo vuoi, poi mandami un'email così ti giro una risorsa con prompt e tecniche con cui puoi iniziare da subito a provare e a sperimentare. È tutto per oggi, se questa puntata ti è stata utile, condividila, potrai aiutare altre professioniste e professionisti a migliorare e ottimizzare il proprio lavoro ogni giorno. Attiva la campanella per non perderti le nuove puntate e se ti va, lasciami una recensione o le stelline a seconda della piattaforma da cui mi ascolti. Questo podcast è indipendente e questi piccoli gesti mi aiutano a farlo arrivare a più persone. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.